Bentornati cari ascoltatori e bentornate cari ascoltatrici, bentornati ad Auditore, seconda puntata della seconda stagione. Seconda puntata preceduta ovviamente da una prima che potete e potrete riascoltare come sempre sui canali ove questo podcast è distribuito, quindi Spotify, che mi sembra sia il portale da voi privilegiato stando ai dati che mi arrivano, e poi Spreaker e iTunes. Tutte piattaforme che sono certo avrete, diamine almeno una, come sono certo avrete anche un profilo Instagram e Facebook dove potete, potreste e dovreste piazzare un bel like alla pagina Auditore Podcast. Giuro che non verrà spammato niente di particolarmente irritante, a onor del vero, non credo verrà mai spammato niente e punto, ma da dove avrete le informazioni sulle nuove puntate, sugli articoli più interessanti inerenti a queste ultime che il vostro, e cioè io che mi ripresento just in case e mi chiamo Manfredi Montanari, ha selezionato per voi altri. Quindi fatto questo breve inciso e questo product placement, diciamo, vai con la nuova puntata di Auditore. Sigla. Auditore, un podcast di Manfredi Montanari, seconda stagione. Oggi quello che vorrei proporvi è un viaggio oltre oceano e oltre continente. In realtà prendiamo un velivolo quadrimotore, dai, non disponendo di un catamarano, scelta certamente più ecosostenibile ma meno praticabile alle nostre latitudini e alle mie tasche quantomeno, e scendiamo nella città delle stelle, Los Angeles. Scendiamo a LAX, aeroporto internazionale di Los Angeles, California, una cittadina da voi immagino già sentita dominare, che 11 milioni di anime chiamano casa e grande più o meno come la regione Campania. Chiamiamo un Uber e nonostante il jet lag decidiamo di spostarci nella ridentissima Downtown LA, luogo particolarmente ameno dove si ammassano la maggior parte dei 59.000 senza tetto della contea di Los Angeles. Non ci andate, me lo consiglio. Facciamo una sosta per mangiare un boccone, magari un bel Tex-Mex, e facciamo qualche foto alla Walt Disney Concert Hall disegnata da Frank Gehry e riprendiamo un altro Uber, ormai ci si muove così. Attraversiamo Koreatown e Sunset Boulevard per fermarci a Hollywood Boulevard, epicentro dello star system quantomeno occidentale se non mondiale, diciamocela tutta, magari non in India, non lo so. Già dagli anni 20 Hollywood in particolare, che letteralmente significa bosco di agrifogli, è sinonimo di cinema, di successo, di trasgressione, di luci, di divismo. Qui c'è la Hollywood Walk of Fame, Walk of Shame, dipende dai gusti. Qui c'è il Chinese Theater, bellissimo cinema che richiama una pagoda cinese. Qui vedrete l'inquietantissima sede di quella roba che è chiamata Scientology, che ha molti membri tra l'altro proprio Hollywood. Qui incontrerete accozzaglie di sosia, di divi del cinema e uomini non esattamente filiformi con le tutine aderenti di Spider-Man, ma che ne sanno dei gladiatori al Colosseo che scroccano 20 sacchi ai turisti cinesi per una foto a caso. Insomma, tra Sodoma e Gomorra, tra fasti e nefasti, troverete anche il Dolby Theater. E qui andiamo a parlare del tema di questa puntata, ovvero sia degli Academy Awards 2020, i premi Oscar, che vengono assegnati ogni anno e sono certo di gran lunga i più famosi premi del mondo del cinema. È il premio cinematografico più prestigioso, dicevo, e antico del mondo, lanciato nel 1929, cioè 3 anni prima della mostra, della nostra mostra del cinema di Venezia, e sono il picco di una serie di premi conferiti negli Stati Uniti al mondo dell'entertainment, del cinema, della musica, i Grammys, gli Emmys, i Golden Globes. Ad assegnare gli Oscar, tra parentesi trademark perché è un marchio registrato tra l'altro, è la Academy of Motion Pictures, Art and Science. Si tratta di un'organizzazione globale che quindi non contempla la sola partecipazione di cittadini statunitensi, ma è aperta anche a cittadini stranieri. Ha 17 sezioni che raggruppano le varie professionalità che ruotano attorno al mondo del cinema, e quindi attori, registi, musicisti, sceneggiatori, produttori, addetti vari ed eventuali. Al 2018 l'Academy contava 7.258 membri, la cui identità il Los Angeles Times definiva Closely Guarded Secret, un segreto ben custodito. Secondo una ricerca sempre dell'LA Times, come diciamo noi anglofoni, condotta nel 2014, sappiamo che un membro tipo, diciamo, dell'Academy aveva di età media 63 anni, era per il 76% bianco e per il 94% un uomo e non una donna, evidentemente. Dati questi ultimi che ogni anno ciclicamente scatenano enormi polemiche in un paese che da qualche tempo cavalca quest'onda lunga delle identity politics. Ogni anno dunque nuovi membri vengono invitati a prendere parte ai lavori dell'Academy. Per accedere non è possibile inviare una candidatura spontanea, diciamo, ma vi si accede tramite sponsorship, che qui da noi chiameremo raccomandazione, però sponsorship fa più figo e quindi diciamo sponsorship, di due membri appartenenti alla medesima categoria. Questo non vale però per i vincitori di un Academy Award, aka premio Oscar trademark, che diventano automaticamente eleggibili per un posto. Qualcosa comunque sta cambiando anche nella nebulosa dell'Academy, che ha intrapreso da qualche tempo un processo intenso e intesa a promuovere una maggiore inclusione e trasparenza. Dai dati che emergono pare che dal 2015 al 2017 ci sia stata una massiccia crescita delle quote rosa invitate a prendere parte all'organizzazione, 359% in più, e di quelle degli afroamericani, più 331%. City of stars, are you shining just for me? È certamente un fenomeno culturale, di costume, ricco ogni anno di polemiche, di presentatori che saltano, di star che incredibilmente portano avanti battaglie sostenute dal 99% della propria fanbase, ma che comunque fanno vedere che ci sono e lottano insieme a noi. Di glamour, direbbero gli addetti ai lavori. È un evento con un audience che travalica sicuramente i confini americani per essere trasmesso in diretta anche in Italia con Sky. Difficile dare delle cifre attendibili sui telespettatori al di fuori degli USA. The Hollywood Reporter ricorda e riporta che nel 2015 in Italia venne trasmessa in diretta Sky Italia e Cielo, quando venne trasmessa appunto da queste due piattaforme, la cerimonia raggiunse una media di 253.000 persone, con un picco ovviamente iniziale causa un fuso orario non proprio agevole. La cerimonia di assegnazione degli Oscar rimane quindi il programma non sportivo più visto negli Stati Uniti da due anni a questa parte. I dati Nielsen, che è una società di ricerca dell'audience, diciamo, ci dicono che la cerimonia degli Oscar 2019, che la 91esima, è stata vista da circa 29,6 milioni di telespettatori sulla ABC, canale televisivo americano. Un incremento del 12% rispetto al 2018, quando gli ascolti erano calati del 20% invece rispetto al 2017 a 26,5 milioni di spettatori. Hanno visto la cerimonia quindi in 3,1 milioni di americani in più. È un dato interessante proprio perché si tratta della prima volta in 5 anni che gli ascolti degli Oscar non calano ma crescono, mentre invece quasi tutti i programmi legati a premi sono in calo, anche se in crisi dal picco del 2014, quando in America gli spettatori furono per l'ultima volta sopra i 40 milioni. E quando si parla di audience per eventi planetari come questo, vale la pena concentrarsi, per gli addetti dei marketing delle grandi aziende, sull'importante fascia demografica 18-49, che poi è quella che ha una maggiore propensione all'acquisto, e qui l'incremento è stato del 13%, da 6,8 punti a 7,7 punti all'interno di questa platea, diciamo, con un effetto a valanga anche sulle rendite pubblicitarie, con effetto a valanga anche sulle rendite pubblicitarie che uno spot trasmesso durante la cerimonia può generare per l'Academy. Nel 2018 il prezzo medio per uno spot di 30 secondi trasmesso durante gli Academy Awards superava i 2 milioni di dollari, il prezzo medio, per farsi un'idea, del Super Bowl è 5 milioni. Nel 2017, ultimi dati disponibili che ho trovato, gli sponsor sborsarono in messaggi pubblicitari un totale di 114 milioni di dollari. Se consideriamo anche quelli andati in onda durante questo show mondano che è il red carpet, arriviamo a 128 milioni, quindi insomma cifre considerevoli. Pare quindi insomma che dopo qualche anno di sostanziale declino, la serata degli Academy Awards sia riuscita a risalire un minimo la china. A cosa si deve il successo dell'ultima edizione degli Oscar? Probabilmente le scelte dell'Academy, volte a snellire e accorciare la cerimonia, hanno probabilmente tenuto più spettatori incollati davanti allo schermo, mentre la presenza di esibizioni come quella di Lady Gaga e dei Queen hanno contribuito ad attirare un pubblico più giovane. E per la prima volta dal 1989, soprattutto, è stata una cerimonia senza presentatore. Perché? Perché gli Oscar, come poi Sanremo, alla fine vuol dire polemiche. Polemiche, l'edizione del 2019 doveva essere presentata da Kevin Hart, famosissimo comico afroamericano, roba che dalle nostre latitudini è difficilmente comprensibile, che è stato impallinato dalla rete, se proprio vogliamo dirla tutta, dalla furia del politicamente corretto, dopo che vennero fuori alcune dichiarazioni e tweet abbastanza omofobi, ma anche abbastanza vecchi. Si è scusato, ma alla fine ha deciso di non accettare l'incarico di presentare la serata. Stiamo parlando infine di un evento, insomma, di un evento globale capace di attrarre come pochi l'attenzione di appassionati e pubblico generico. Proprio ad un appassionato che il pubblico mai generico però di auditore ha già conosciuto nella passata stagione, ossia l'amico Edoardo Fanelli, proprio a lui vorrei chiedere qualche domanda e qualche commento sulla notte degli Oscar appena trascorso. Eccoci qua, bentornati di nuovo ad Auditore con Edoardo Fanelli, un felice ritorno, lo abbiamo già avuto con noi nel corso della prima stagione, abbiamo sempre parlato di cinema perché è uno di quelli a cui io mi affido, se non quello a cui mi affido quando si parla di cinema. E dato che si parla di Oscar in questa puntata e tu li hai seguiti da diversi anni a questa parte, ti chiederei un primo commento innanzitutto su questa ultima serata, su quest'ultima edizione, la 92esima degli Oscar, che molti hanno definito storici. E allora partirei da chiederti perché storici.
Ciao Manfred, grazie di avermi invitato nuovamente, felice di essere qui. Allora, questi Oscar sono stati sicuramente storici perché per la prima volta non ha vinto un film statunitense ma un film straniero. In questo caso Parasite, un film coreano di Bong Joon-ho, e è stata una vittoria schiacciante, tra l'altro. Non solo ha vinto miglior film, ha vinto miglior regia, ha vinto miglior sceneggiatura originale, oltre che ovviamente miglior film straniero. Questo è un evento storico perché non soltanto è un caso unico per cui vince un film non statunitense, quindi chiaramente c'è la grande novità, tutti si sorprendono, ma è diciamo un segnale di grande cambiamento, un segnale di apertura del cinema statunitense al cinema orientale. Ce l'avevamo detti anche l'altra volta che il cinema statunitense stava cambiando, si stava aprendo verso l'Oriente anche per un pubblico che era orientato a questo genere di cinema. Parlavamo del successo commerciale di Crazy Rich Asians, per esempio. E allo stesso tempo il cinema coreano, il cinema cinese, il cinema giapponese sta avendo sempre un maggiore successo in Occidente e soprattutto negli Stati Uniti. E il caso di Parasite è esemplare perché non solo ha avuto un incredibile successo di critica, ha vinto già il Festival di Cannes, ma ha avuto un successo commerciale in tutto il mondo senza precedenti. Nel senso che ha avuto un gran successo in Francia, figlio ovviamente della vittoria a Cannes, ma ha avuto un grandissimo successo anche in America, dove ha registrato, mi sembra, il record di incassi per un film non statunitense. In America poi è particolarmente difficile da vendere perché non c'è il doppiaggio, quindi devono per forza vederlo con sottotitoli e quindi sono abbastanza restii.
Nonostante e poi c'è la canzone di Gianni Morandi, parliamone ovviamente.
Comunque ha avuto un grandissimo successo commerciale e alla fine anche critico, vincendo l'ambito Oscar. Diciamo, i pronostici non lo davano come favorito, ma ha lo stesso vinto. Questo è stato sicuramente dovuto, secondo me, al sistema di voto che tutti quanti dicono di odiare, ma che questa volta ha fatto in modo che vincesse un film che tutti quanti adorano. Nel senso che tutti gli anni, tanto questo penso sarà anche l'opinione tua, vince sempre il film che nessuno vuole che vinca. Quindi quest'anno per la prima volta ha vinto il film che non dico tutti quanti volessero che vincesse, ma quello che tutti quelli che hanno visto volevano vincesse. È un film che ha saputo conquistare. Se ti va, possiamo parlare un attimo del sistema di voto per capire che cosa è successo,
Assolutamente sì,
secondo me.
assolutamente sì, perché è un sistema che non è ben molto chiaro, perlomeno sicuramente non a me, ma credo anche a chi sta ascoltando.
Allora, diciamo, facciamo un passo indietro. Ci sono due passaggi. Il primo è quello delle nomination e il secondo è quello del voto per il migliore di ogni categoria. Ci sono tantissime categorie negli Oscar, adesso non andiamo a passarle tutte. Diciamo che però ci sono 17 categorie di membri dell'Academy, che come dicevi te nella tua introduzione sono più di 8.000 e dovrebbero essere rappresentativi dell'industria cinematografica. Diciamo, quando ci sono le prime critiche nei confronti degli Oscar, si parla sempre delle nomination, perché ogni singola categoria vota per la cinquina della sua categoria, tranne il miglior film, dove invece vengono raccolte le preferenze per arrivare tra 5 e 10 titoli.
Esatto, anche quest'anno sentivo poca presenza di afroamericani, zero donne, quindi insomma ogni anno salta fuori questa cosa.
Esatto, diciamo che quando si vedono questi titoli sui giornali, la gente pensa che l'Academy è fatta da vecchi uomini bianchi che stanno seduti in una stanza e decidono no. Quest'anno il nero noi non lo mettiamo nelle nomination, quest'anno il nero non vince. In realtà semplicemente c'è un fatto forse più grave. L'Academy, per come è costruita, dovrebbe essere proprio rappresentativa dell'industria cinematografica statunitense. Quindi quando non vengono inclusi dei nominati afroamericani o delle registe donne, è perché, diciamo, l'industria cinematografica statunitense non li sta promuovendo. Oppure, come molti dicono, l'Academy non è rappresentativa veramente dell'industria, quindi non vengono inclusi dei membri che dovrebbero essere inclusi. Per diciamo, avvicinarsi a quella che dovrebbe essere veramente l'industria, quindi inclusiva di voci femminili che magari sono nascoste in questo momento, inclusiva di membri delle minoranze, hanno aumentato il numero dei membri negli ultimi anni. Se non mi ricordo male, erano poco più di 6.000, adesso sono oltre 8.000, e cercando di diversificarsi di
Includere,
più.
certo, sì.
Esatto, con una maggiore inclusione. Diciamo che queste tendenze non hanno fatto registrare dei cambiamenti incredibili e continuano a esserci, infatti, molte proteste ogni volta che partono le nomination. Quest'anno, per
Certo, c'era
esempio.
l'hashtag Oscar So White un po' di tempo fa, se non sbaglio, proprio per contestare la presenza, la non presenza, anzi, di attori afroamericani, insomma.
Esatto, quest'anno la grande critica è stata nei confronti della mancanza di registe donne, perché ci sono stati moltissimi film, primo fra tutti Little Women di Greta Gerwig, con registe donne, film molto apprezzati dalla critica, che però non hanno portato alla nomination come miglior regista. Addirittura Natalie Portman è andata sul red carpet con un vestito con i nomi delle registe donne non candidate intarsiati sull'abito.
Visto, visto. Sì, ogni anno vabbè, poi c'è comunque il red carpet che fa storia a sé, diciamo. Leggevo, insomma, si è tentato in qualche modo di, insomma, riammodernare un po' il sistema, un po' l'hai accennato anche te per quanto riguarda la creazione e la formazione dell'Academy. Il nuovo sistema, non nuovo, il sistema di voto, ne abbiamo parlato, come funziona?
Dopo che le varie categorie hanno, diciamo, deciso la loro cinquina, deciso sulla base dei voti, si è arrivati a una cinquina per ogni categoria e una lista tra 5 e 10 migliori film, ogni membro dell'Academy può votare per ogni categoria. Quindi a quel punto, anche, diciamo, il nuovo attore appena diventato membro dell'Academy, che ha alle spalle soltanto pochi film, può votare per il miglior cortometraggio documentario. Diciamo, l'Academy consiglia ad ogni membro di votare soltanto per le categorie per cui è competente, però questo non sempre accade. Quindi sicuramente per le varie categorie c'è una lotta di popolarità. Diciamo, tendenzialmente non si è molto infelici delle categorie tecniche, per cui in effetti i membri dell'Academy che votano sono effettivamente. Si pensa siano tendenzialmente quelli appartenenti alla giusta categoria, quindi per i premi tecnici come gli effetti visivi, miglior trucco, eccetera, tendenzialmente si reputa ci sia una certa meritocrazia e che i voti siano assegnati in maniera corretta. Mentre invece per le categorie più importanti è, diciamo, una lotta di popolarità e dipende fortemente dall'effort, o meglio dalla grande spesa di promozione delle case di produzione durante la stagione dei premi. Perché, diciamo, nessuno può comprarsi un voto, però quello che possono comprarsi è assicurarsi che tutti i membri dell'Academy abbiano visto il film. Quindi cosa fanno durante questo periodo delle grandi case? Cominciano a promuovere, fanno eventi, fanno feste, organizzano degli screening a cui i vari membri dell'Academy vogliono partecipare perché sono grandi occasioni di networking, finiscono per vedere il film e allora si fanno le loro preferenze anche sulla base dell'esperienza intorno alla visione di quel film. Si ricordano non solo il film, ma la serata nel quale l'hanno visto, ovviamente. E in questo c'è una lunga storia per cui i grandi produttori di una volta, perché vincono i grandi film una volta? Perché la forza della promozione, ad esempio, dei film di Harvey Weinstein, che era famoso, oggi è famoso purtroppo per altre cose, ma una volta era famoso perché vinceva gli Oscar in ogni occasione. Shakespeare in Love vinse contro Salvate il soldato Ryan quell'anno, quindi era grazie anche a questo. Tutto questo fa in modo che per ogni categoria vinca diciamo il candidato per cui ci sono stati più voti. Tutto questo vale tranne per il miglior film. Per il miglior film c'è un sistema un pochino più complicato, quindi cerca di seguirmi un attimo.
Sì.
Allora, diciamo che come quest'anno c'erano 9 candidati, ok? Quindi tutti i membri dell'Academy devono dare una preferenza da 1 a 9.
Ok.
A quel punto dovrebbe vincere il candidato per cui c'è una maggioranza del 50% dei voti che lo mettono al numero 1. Questo non accade quasi mai, quindi si va a esclusione. Il candidato che ha avuto meno numeri 1, è stato posizionato meno volte ai numeri 1, viene cancellato dalla lista. Quindi
si rivota.
Esatto, no, non si rivota. Essendo cancellato dalla lista, quando aveva il numero 1, viene cancellato e quindi quello che aveva il numero 2 diventa numero 1. E si riconta e si vede se si arriva al 50% e si va così avanti a scaglioni fino a che uno dei candidati non ha ottenuto più del 50% di numeri 1. Questo che cosa significa? Come si traduce? Che la maggior parte delle volte, da quando ci sono più di 5 candidati a miglior film, vincono quelli che hanno avuto più miglior secondo o terzo come preferenza, non come numeri 1. Quindi film di grande impatto, ma che sono divisivi, e che quindi molto spesso tra i membri dell'Academy prendono o il primo o magari il settimo, ottavo posto, non vincono. Mentre invece vincono quelli che piacciono più o meno a tutti, che arrivano al secondo o terzo posto. Motivo per cui vinse Green Book l'anno scorso.
Molto molto interessante e anche abbastanza complesso. Ad ogni modo, ne avevi accennato prima e noi ne avevamo parlato nel corso del tuo intervento nella scorsa stagione di Auditore. Chi spende molto per fare produzione, e l'ha fatta se non sbaglio l'anno scorso in occasione di Roma, è Netflix. E mi sembra di capire che Netflix non sia andato in modo incredibile quest'anno. Cosa dici?
Assolutamente vero. L'anno scorso Netflix spese una fortuna per la promozione di Roma. Era, diciamo, la grande occasione per Netflix, doveva dimostrare di fare film che vincono gli Oscar. Roma vinse moltissimi Oscar, ma non i miglior film, nonostante una spesa si vocifera di 30 milioni di dollari di promozione, a fronte di un budget del film di 15 milioni, quindi il doppio di quanto costò in realtà il film, sì. Quest'anno ha fatto una grandissima promozione, aveva alle spalle The Irishman di Martin Scorsese, grandissimo film, aveva Storia di un matrimonio, altro grandissimo film, aveva I due papi, che era candidato in molte categorie, aveva altre categorie, i suoi documentari, eccetera. Purtroppo si è portato a casa, diciamo, nelle categorie di film fiction, soltanto miglior attrice non protagonista, Laura Dern. È stato un grande smacco perché The Irishman aveva, se non ricordo male, 10 nomination e non ha vinto neanche un Oscar. È quasi un record negativo. L'altro record mi sembra l'altro film che ha avuto 11 candidature e 0 Oscar. Quindi in effetti le grandi spese di promozione, oltre che di budget, perché ricordiamo Irishman è costato oltre 160 milioni di dollari, non hanno valso assolutamente i premi.
Mi è piaciuto di Irishman, perché se ne è parlato, mi ricordo, ne abbiamo parlato per la prima volta con te l'anno scorso ormai, e anche in altre puntate del podcast con Gian Lorenzo Lombardi lo accennava all'uscita imminente di The Irishman, che era straatteso. A te è piaciuto? E molti ne hanno parlato come un po' noioso.
Io l'ho trovato, guarda, straordinario, a me è piaciuto tantissimo, ho avuto l'occasione di vederlo al cinema senza finire proprio tempo, quindi quelle 3 ore e mezza di seguito che ti prendono, però a me è piaciuto immensamente, è uno dei miei film preferiti dell'anno e veramente meritava premi su premi probabilmente. Detto questo, io faccio le mie liste dei film preferiti ogni anno e devo ammettere che Parasite era sopra Irishman quest'anno, quindi sono molto felice del risultato comunque.
Per chiudere ti volevo proprio chiedere questo: 3 film che consigli a chi ci ascolta che sono usciti fuori da questi Oscar?
Beh, sicuramente non si può non consigliare Parasite, anche se probabilmente non dovrei consigliare i film che hanno vinto, perché quelli non hanno bisogno di essere consigliati, verranno
Anche quello
visti
è
in
vero.
ogni caso. Io direi di consigliare a tutti di vedere The Irishman, che è alla portata di tutti, dato che sta su Netflix e molti non gli hanno dato l'occasione perché è un film molto lungo e magari difficile da vedere, ma è anche un film importante, un film che tratta i temi della vecchiaia in un contesto anomalo come quello dei gangster movie, un film che riflette molto su, in cui Martin Scorsese riflette molto anche sulla sua carriera. È molto interessante da vedere e lo consiglio a tutti. Un altro film che mi viene in mente è sicuramente Storia di un matrimonio, anche quello su Netflix, un grandissimo film che di Noah Baumbach poteva meritare anche la sceneggiatura originale. È veramente incredibile che Parasite sia riuscito a superarlo anche in quel frangente. Anche quello, ripeto, su Netflix tutti lo possono vedere, quindi lo consiglio caldamente.
Storia di un matrimonio.
Sì, Storia di un matrimonio
Nome
con
da
Adam
chi?
Driver e Scarlett Johansson. Mentre il terzo che consiglio è un altro film che non ha collezionato molte vittorie, che è Piccole donne di Greta Gerwig. A mio avviso è un
Dovrebbe essere
adattamento.
ancora nelle sale adesso, se non sbaglio.
Sì, dovrebbe ancora essere nelle sale, purtroppo stanno uscendo vari film, quindi a breve verrà tolto dalle sale. Andate assolutamente a vederlo, è un adattamento di un classico che, di cui molti maschi hanno paura di vedere perché sembra un manifesto femminista, magari.
Anti-Instagram.
Esatto, mentre invece è molto moderno nel modo di affrontare i suoi temi, ha un modo di ritagliare la storia con un montaggio su due piani temporali che rende l'approccio molto moderno, è molto facile da seguire, molto, mo molto emozionante, veramente emozionante, quindi lo consiglio a tutti.
Perfetto, grazie mille, io ti ringrazio ancora sinceramente per questa chiacchierata. Sono sicuro che i prossimi Oscar sapremo seguirli anche noi, se abbiamo la forza morale di stare svegli fino alle 2:30 davanti a Sky. Alla prossima puntata, Edoardo, ancora grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a te, ciao a tutti.
Ciao ciao. Auditore, un podcast di Manfredi Montanari, seconda stagione.